Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
San Paolo illustra la chiamata con questa finalità, un Dio unico solo, ma con questa direzione verso il futuro, la speranza, e nel noi di quelli che hanno la speranza, chiamano nell'interno della speranza, con alcune virtù che sono proprio gli elementi dell'andare insieme. La prima, con ogni umiltà. E vorrei soffermare un po' più su questa prima virtù, perché è una virtù che nel catalogo delle virtù precristiane non appare. È una virtù nuova, la virtù della sequela di Cristo. Pensiamo alla lettera ai Filippesi, capitolo 2, si è umiliato essendo uguale a Dio, umiliato accettando forma di servo e obbedendo fino alla croce. Questo è il cammino della umiltà del Figlio, che noi dobbiamo imitare. Seguire Cristo vuol dire entrare in questo cammino dell'umiltà. Il testo greco dice tapenofrosine, non grande pensare di se stesso, avere la misura giusta. Umiltà.
La Biblioteca del Papa.
La Biblioteca del Papa.
Libri di e su Benedetto XVI.
Cari amici, bentrovati da Arianna Catti e Gasperi. Abbiamo appena ascoltato le parole del Santo Padre in occasione dell'incontro con i parroci di Roma il 23 febbraio di quest'anno. Parole che richiamano al libro che presentiamo oggi nella Biblioteca del Papa, Benedetta Umiltà, le virtù semplici di Josef Ratzinger, edizione Lindau 2012. Un volume che ripercorre la vita di Benedetto XVI a partire dalla sua elezione al soglio di Pietro e soprattutto mostra tramite le parole dell'autore e del Santo Padre tutte le virtù dell'uomo Ratzinger nonché del Papa Benedetto XVI. A parlare con noi oggi di questo volume è proprio il suo autore, Andrea Monda, laureato in giurisprudenza all'Università Romana La Sapienza e anche in scienze religiose presso la Pontificia Università Gregoriana, ora insegnante di religione nelle scuole secondarie superiori. Esperto di alcuni scrittori inglesi, Monda è anche responsabile di vari eventi culturali realizzati con il Centro Studi Americani, la Discoteca di Stato e il Pontificio Consiglio per la Cultura e altri istituti.
Oh,
Cari amici, siamo qui oggi nella Biblioteca del Papa con l'autore di un libro molto particolare, Benedetta Umiltà, le virtù semplici di Josef Ratzinger, a cura proprio di Andrea Munda.
Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore.
Professore, ci parli un po' dei suoi tentennamenti e dubbi di quel giorno, martedì 19 aprile 2005, quando Josef Ratzinger venne eletto Papa. Cos'è cambiato poi? Come è cambiata la sua immagine del Santo Padre?
Non è che esattamente è cambiata l'immagine, però non avevo la minima idea che potesse essere lui il successore di Pietro e di Karol Wojtyła. E mi ero fatto un'idea che è stata ovviamente totalmente ribaltata dalla storia, dagli avvenimenti, dalla scelta dei cardinali, e forse mossa anche un po' dal desiderio indotto da quello che immaginavo fosse il desiderio di Josef Ratzinger, cioè quello certo di non diventare papa, che non era nei suoi programmi e penso neanche nei suoi desideri. Mi sembrava una persona che aveva così strettamente collaborato con Giovanni Paolo II ed era stato un suo elettore nel conclave del 78, mi sembrava strano che fosse proprio scelto lui, e che voleva, già da tempo l'aveva fatto capire, voleva ritirarsi e andare a studiare teologia. Quindi quando l'ho visto sul balcone sono rimasto da una parte molto felice, perché avevo avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, questa persona appunto così discreta, così leggera, così semplice. Dall'altra ho detto, ecco, questa persona così si trova caricata di un peso enorme. Mi ha fatto subito una grandissima tenerezza e ho apprezzato l'umiltà di chi dice sì.
Il titolo del libro ha un tono ironico, si può dire, ma anche carico di significato. Ce lo spieghi e ci spieghi proprio quest'umiltà di Benedetto XVI a cui si rifà il titolo del volume, appunto.
Sì, il titolo è un po' spiritoso perché sembra un'esclamazione, Benedetto Umiltà. È un po' l'esclamazione di gioia di chi, cioè il sottoscritto, ha trovato finalmente una persona umile, perché le persone umili sono veramente difficili da trovare. E al tempo stesso è un libro sull'umiltà, perché sono convinto, ma questo penso sia una cosa di buon senso molto diffusa, un'opinione molto comune, che le persone veramente grandi sono quelle che sono poi umili. Le persone che invece si fanno notare per un atteggiamento orgoglioso e pieno di superbia alla fine non ci risultano, magari piene di talento, però non ci risultano persone complete che possiamo giudicare positivamente. E invece tutte le persone che noi abbiamo incontrato nella nostra vita, che noi diciamo veramente una gran bella persona, sono quelle persone che hanno questo dono rarissimo dell'umiltà. E il grido di emozione, il grido di gioia, Benedetto Umiltà, nasce dal fatto che in questa persona, in Josef Ratzinger, che ho avuto, ripeto, la fortuna di conoscere di persona, ho notato questa luce dell'umiltà.
Perché scrivere questo libro? Insomma, si distanzia molto dalle opere di cui lei è solito scrivere.
Sì, diciamo che sono uscito fuori un po' dal tracciato dei miei precedenti libri, che erano più di critica letteraria, ma è nato, uso una parola un po' retorica, è nato un po' dal cuore, cioè da uno slancio del cuore. Proprio legata a quel 19 aprile, quando ho visto quest'uomo anziano diventare pastore della Chiesa Universale, e subito dopo, già dal giorno dopo, ho visto come veniva trattato dai mass media, cioè la sua immagine veniva ridotta o mal ridotta. Quindi vedevo uno scollamento tra la persona reale, che chi ha avuto la fortuna di conoscere si rende conto di com'è, e com'è rappresentata dai mass media, che in genere non fanno mai un buon servizio a nessuna persona, ma tanto più in questo caso, nel caso di Benedetto XVI, c'è stato in questi 7 anni di pontificato anche, diciamo, una sorta quasi di accanimento a stravolgere, a manipolare, a ridurre, a etichettare questa figura. Allora il libro nasce anche un pochino da uno slancio che vuole dire il vero Benedetto XVI non è quello che ci state raccontando, è questa cosa qui, dovete avere un po' il coraggio di andarla a scoprire nel suo stile, nel suo modo di vivere così riservato e discreto.
Ritorniamo un secondo al tema dell'umiltà, appunto. Si parla e si discute nel libro sul dubbio, appunto, se l'umiltà sia o meno una virtù. Da cosa nasce questo dubbio e come si risolve? E se lo risolve Benedetto XVI stesso, in qualche maniera?
Sì, l'umiltà è una strana virtù, è una virtù umile, nel senso che non se ne parla tanto dell'umiltà, come se l'umiltà stessa appunto non volesse che se ne parlasse tanto, perché questa è la linea, è la logica, la natura stessa dell'umiltà. Poche parole, no? Molto silenzio attorno all'umiltà, è una virtù che si vive in silenzio, nella discrezione e nella riservatezza. E infatti se noi vediamo i 20 secoli di cristianesimo, poche persone, poche volte si è approfondito questo tema dell'umiltà. Altre virtù hanno avuto tantissimi libri, tantissimi approfondimenti. Pensiamo che l'umiltà non fa neanche parte delle 7 grandi virtù, le 3 teologali e le 4 cardinali. E appunto ci sono alcuni teologi, alcuni filosofi che hanno riflettuto se poi l'umiltà fosse una vera virtù. Sulla scuola di Aristotele anche San Tommaso si pone questa domanda, perché appunto l'uomo che si umilia, l'uomo che insomma si abbassa, può sembrare anche qualcosa, no, di viltà, no, di vigliaccheria. Ovviamente poi la riflessione dello stesso San Tommaso porta a concludere che l'umiltà è una grandissima virtù, è una virtù in qualche modo che serve a tutte le altre, come se fosse poi il sale, quel condimento che fa esaltare il sapore di tutte le altre virtù e impedisce loro di degenerare in vizio.
Vorrei far sentire ora a lei e ai nostri radioascoltatori un brano tratto proprio dal suo volume, letto da Rosario Tronnolone, per poi commentarlo insieme.
È quindi l'apertura a Dio, la virtù che riscatta e salva gli infimi. È la loro ricettività che non cerca assicurazioni e non si ferma a riflettere su se stessa, per la sapienza di Dio. Diversa al punto che appare come scandalo ai giudei e stoltezza ai gentili. Questi infimi sono gli Anawim dell'Antico Testamento, i poveri di spirito e i miti delle beatitudini, i bambini e i piccoli del Vangelo. Sono gli hobbit di Tolkien, gente allegra che il cielo aiuta, molto simili agli umili del Magnificat, che saranno esaltati, mentre i potenti verranno rovesciati dai loro troni. E questo infimo è anche Iosef, Benedetto XVI.
Professore, mi permetta, ad un certo punto sembra proprio paragonare Benedetto XVI ai famosi hobbit dell'opera letteraria di Tolkien, Il Signore degli Anelli. Una similitudine alquanto curiosa. In cosa si assomigliano esattamente?
Sì, e questo libro non so se è il dono dell'umiltà, ma forse no, perché è audace, nel senso che mi spingo appunto a definire infimo e a paragonare addirittura Benedetto XVI a un hobbit, i famosi personaggi protagonisti del Signore degli Anelli di John Tolkien. Però al di là dell'audacia c'è un filo che lega tutte queste immagini e questo brano che è stato letto, che deve molto ovviamente alla riflessione anche di altri teologi che mi hanno preceduto, François Varillon, gesuita francese e anche von Balthasar. Molto bello il suo saggio La semplicità del cristiano, da cui ho tratto molti di questi spunti che sono stati appena letti, mi spingono a pensare che questa figura letteraria così famosa, quella degli hobbit, che sono dei piccoli, dei piccoletti, che però riescono a vincere dove tutti i grandi invece falliscono, proprio perché si inorgogliscono e vivono soltanto in questa altezzosità superba e non vedono quindi realmente la concretezza del reale e sbagliano tutte le loro operazioni. E mi hanno ricordato appunto questa figura degli Anawim, le persone che si abbassano, le persone umili, ultime, che ci sono nell'Antico Testamento e che troviamo nel Magnificat di San Luca, in questo famosissimo inno, che ci dice appunto che i grandi poi verranno rovesciati, i potenti vengono rovesciati dai loro troni. Pensiamo anche all'inno di giubilo del capitolo 11 del Vangelo di Matteo, dove Gesù ci dice: io ti rendo lode, o Padre, perché queste cose le hai tenute nascoste agli intelligenti e sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Ora, questo tema del piccolo, no? Dell'ultimo, dell'umile, è un tema fondamentale per il cristianesimo. Ho citato appunto alcune fonti che mi sembrano garantire, affermare questa cosa, ma anche nella predicazione, nella vita stessa di Benedetto XVI. Non a caso lui, per esempio, per parlare della Chiesa, usa spesso l'immagine del granello di senape, che è il più piccolo di tutti i semi, che però poi misteriosamente feconda, germoglia la terra e fa crescere e fa nascere l'albero più grande. Ecco, questo spiazzamento, questa rivoluzione, questo ribaltamento delle prospettive e delle proporzioni che l'umiltà permette, secondo me è il cuore del cristianesimo, una religione rivoluzionaria e paradossale che mette in crisi le logiche del mondo. In questo, secondo me, c'è anche il cuore della predicazione di Josef Ratzinger.
Nel libro descrive, inoltre, Benedetto XVI letteralmente non solo viceparroco, ma anche somaro di Dio. Può spiegare brevemente questa ambigua espressione ai nostri ascoltatori?
Sì, sì, sì. Lei mi sta mettendo in cattiva luce col Santo Padre, ma cercherò di rispondere con la massima calma. In effetti nel libro mi devo assumere tutte le responsabilità, sono cose che ho scritto. Viceparroco di Dio è un'espressione che ho coniato io, nel senso che fu applicata l'espressione parroco del mondo per Giovanni Paolo II, no? Questo papa energico che girava il mondo e trattava il mondo, diciamo, come se fosse il parroco, no? Allora mi sono permesso di parafrasare questa espressione e ho chiamato Josef Ratzinger viceparroco del mondo, ma perché ho preso spunto da una battuta che usa un suo ex alunno, che racconta e ricorda che quando lo vide entrare in classe dice: sembrava un viceparroco, sembrava un semplice così prete, no, neanche tanto importante, di provincia, di campagna. Questa semplicità, questo essere appunto umile, dimesso, no, di Josef Ratzinger è rimasto e rimane ancora oggi quando lo vediamo. Insomma, non è un papa clamoroso, dai gesti clamorosi, non è un leader, no, incontrastato, è una persona appunto che sta lì, non molla, è semplice e tenace, un po' come gli hobbit appunto, è un po' come i somari, come gli asinelli, che sono animali tenaci ma umili, non sono come i cavalli. Il cavallo è un animale orgoglioso, è un puro sangue, insomma, il cavallo non c'è niente da fare, sta sempre col collo alto, insomma, è bello da vedere. L'asinello invece no, è grigio l'asinello, che però è un animale da soma, cioè uno che si prende su di sé, insomma, il carico. Ecco, questo è Josef Ratzinger, questa è un'immagine che lui stesso usa, non come somaro, ma quando ha scelto nel motto episcopale, nel blasone, no? Nell'immagine ha usato l'orso, perché è una vecchia leggenda della Baviera, del santo che andava a cavallo di un asinello verso Roma e un orso gli ha ucciso l'asinello. Allora ha detto: tu orso diventerai la mia bestia da soma. Allora, in memoria di questo santo della Baviera, questo teologo bavarese che diventa vescovo ha scelto questa immagine, perché dice: in fondo siamo tutti somari di Dio, cioè dobbiamo tutti portare un carico che non decidiamo noi, ma che Dio dispone per noi. Questa disponibilità a essere somari, cioè bestie da soma, secondo me è tenerissimo e commovente, e ci dice, aggiunge qualcosa in più alla nostra comprensione del Vangelo e del cristianesimo.
Radio Vaticana in diretta.
Cari amici, vi ricordo che siamo nella Biblioteca del Papa oggi a sfogliare le pagine di un volume dal titolo Benedetta Umiltà, le virtù semplici di Joseph Ratzinger, edizioni Lindau 2012, proprio con il suo autore, Andrea Monda. Professore, nel volume il Santo Padre viene descritto inoltre come tenace oltre che umile. Due virtù che possono sembrare contrapposte, non trova? Come convivono nel Papa?
E lui riesce a coniugare, e questa è la grandezza anche dei grandi uomini, che riescono a coniugare cose che invece spesso vediamo contrapposte, opposte, e allora in alcuni uomini vediamo solo un aspetto e non un altro. No, Joseph Ratzinger è una persona integra, completa, che riesce a mantenere in equilibrio organico, no, tante cose che tra loro potrebbero sembrare appunto nemiche. L'umiltà e la tenacia lui riesce a tenerle insieme, perché lui non propone se stesso. Nella sua vita e nella sua predicazione lui non sta proponendo una sua dottrina, una sua teoria, qualcosa, un'affermazione della sua personalità. Lui porta Cristo, e quindi non porta se stesso, e qui è l'umiltà, ma porta Cristo con incessante sforzo, con incessante impegno, ed è questa la tenacia. Quindi la tenacia di chi non vuole imporre un suo modo di pensare, ma di chi ci invita sempre a pensare sempre però alla luce del Vangelo. Allora, portare questa luce al mondo è il suo compito, che lui con grande tenacia porta avanti da 7 anni e ancora prima, quando era vescovo e prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Lei afferma che le parole di svariati autori, da Hemingway a Zewald, da Tolkien a Stevenson, le ricordano il Santo Padre. Ma come glielo ricordano? In che misura?
Mentre scrivevo il libro mi venivano in mente delle immagini letterarie, come abbiamo citato prima gli Hobbit di Tolkien. Il problema è che mi sono occupato di critica letteraria per tanti anni, e allora ognuno ha il linguaggio in qualche modo che lo rappresenta meglio. Insomma, i miei strumenti, il mio bagaglio culturale è fatto di immagini letterarie. Avevo citato Hemingway perché avevo citato il suo capolavoro, Il vecchio e il mare, questo anziano pescatore, no, che si mette tenacemente alla ricerca del grande pesce e riesce anche a prenderlo in un primo momento. Perché l'avevo citato nel caso di Hemingway, questa figura del pescatore, perché a me Benedetto XVI ricorda più tanto che il pastore l'immagine del pescatore. Benedetto XVI, con altrettanto mano sicura ma paziente, silenziosa, discreta, fa il lavoro del pescatore, che di notte pazientemente getta i fili e poi le reti, e poi tira il filo, tira l'amo uno per uno, tutti gli ami, no? E questo è il lavoro che sta facendo Benedetto XVI, un lavoro appunto più discreto, silenzioso, in modo che la pesca possa essere fruttuosa, ma appartato, no? Un po' anche solitario. Questo è Benedetto XVI, secondo me, per questo l'immagine appunto famosa del vecchio il mare.
Ci vuole lasciare con un ultimo pensiero riguardo l'umiltà e, come dice lei stesso, anche la sua sorella gemella, gratitudine di Benedetto XVI?
Sì, l'umiltà secondo me si lega strettamente a umorismo e a gratitudine, e le tre cose vanno insieme. L'umiltà, ho scoperto che non è una stella solitaria, è una costellazione. È come prendere un acino d'uva che si porta appresso tutto un grappolo, un grosso grappolo, perché parlare di umiltà poi ci costringe a parlare di umorismo, ci costringe a parlare di gratitudine, di gioia, di letizia, di allegria, di discrezione, di riservatezza, di sacrificio, insomma di una serie di altre virtù che stanno tutte implicate, tutte coinvolte da questa umiltà, in particolare l'umorismo e quindi la gratitudine, perché secondo me umiltà e umorismo hanno la stessa radice, humus, no? Questo essere terra-terra, questo essere fatto di terra, questo mantenersi, insomma, a livello della terra. Se noi abbiamo il senso dell'umorismo, abbiamo il senso di questa ironia e autoironia, la possiamo avere se abbiamo un approccio alla vita che sia all'insegna della gratitudine, cioè del dire sì, del dire grazie a un dono ricevuto. L'umiltà sta qui, non tanto nel dire io sono qualche cosa, io impongo me stesso, ma io tutto quello che sono, tutto quello che ho, l'ho ricevuto. È un dono che ho ricevuto, e per questo nasce la gratitudine. Allora si capisce che umiltà e gratitudine camminano insieme come sorelle e gemelle, e portano poi a quel cammino che si potrebbe chiamare anche verso la santità, ecco, di santificazione.
Ringraziamo Andrea Monda per essere stato con noi oggi, e vi ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, Benedetta Umiltà, le virtù semplici di Joseph Ratzinger, edizioni Lindau 2012.